Amiche e amici dello sferoide prolato, benvenuti all'ottava puntata dell'off season di Scusate il disturbo. Allora, un ringraziamento come al solito a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata, insieme a me Marco Santini, ci sono Mauro Rizzotto, Alberto Cantù, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino, Giorgio Pronotto, Massimo Foglio in rientro, così come Giovanni Ganci che si ripresenta, si vede che settimana scorsa si è divertito tantissimo, e purtroppo anche Mattia Righetti. Allora, in questa puntata avremo sostanzialmente un argomento e 78.000 domande, visto che settimana scorsa avevamo detto che ne avevate fatte poche, questa settimana vi siete sfogati e quindi diciamo che fino alle 2 questa notte avremo da rispondere alle vostre domande. Allora, intanto saluto tutti quanti gli ascoltatori. Allora, partiamo subito con l'argomento, che stasera bisogna andare veloci. Questa settimana c'è stata una trade, insomma, abbastanza importante, perché Sam Darnold, il QB, ex QB dei Jets, passa appunto dai Jets ai Carolina Panthers, in cambio di un sesto giro al draft di quest'anno e un secondo e un quarto giro a quello dell'anno prossimo. Nello stesso, diciamo, ambito, ovviamente c'è la figura di Bridgewater da considerare, perché diciamo il suo impatto sul salary cap, comunque di stipendio, è 17 milioni quest'anno e 20 milioni il prossimo. Al che i Panthers gli hanno detto: figlio mio, ti lasciamo libero di cercarti una squadra, parla con chi vuoi, fai quello che ti pare, basta che te ne vai. Qualcuno ha qualcosa da dire in proposito, vuole commentare?
Cioè, da dove iniziamo? Da da chi è convenuto, chi non è convenuto, da dove iniziare?
Madonna, che tono minaccioso. Tanto
dipende quanto, se vogliamo fare la puntata in 5 minuti.
Io no, la puntata su Darnold non la possiamo fare, diciamo due cose. Ovvio che essendo una trade, commento è anche, diciamo, chi ha fatto secondo voi l'affare, insomma, considerato quello che è stato messo sul piatto, cosa potrà essere di questo ragazzo che comunque è ancora, credo, 23 anni o qualcosa del genere, quindi insomma di cose da dire ce ne sarebbero.
Se vuoi due parole posso dire io. Secondo me i Jets hanno fatto la ladrata, nel senso che si sono presi una sesta adesso, vuol dire che non gliene fregava niente in realtà, una seconda e una quarta per l'anno prossimo. Sì, che l'anno prossimo si ritrovano con, forse in questi due anni hanno forse 20 pick, l'anno prossimo dovrebbero averne altre, quanto sono? Ancora non dovrebbero avere, non hanno più due prime, l'anno prossimo però hanno due seconde, eccetera eccetera eccetera. E gli è convenuto tantissimo, perché prenderanno il quarterback che vogliono con la nuova, col nuovo GM e con il nuovo allenatore, mentre i Panthers hanno preso Darnold, che sperano di fare rinsavire, cioè penso di fare, il talento c'è e gli è mancato sempre forse un po' di la cura Gaze, come sa il buon Rizzotto non funziona mai. Però hanno preso Darnold, hanno immediatamente preso il 50 year option, perché era stato draftato al primo giro tre anni fa, sono passati già tre anni, sì. Quindi lui avrà quest'anno e l'anno prossimo. Quello che mi fa un po' strano è che avevano pagato l'anno scorso Bridgewater tanto, con tanti garantiti se non ricordo male, avevano fatto giocare, avevano pure draftato Greer al terzo giro se non ricordo male, e Greer ha lo stesso numero di touchdown in NFL che io e tutti quelli che sono in questo podcast hanno, ossia zero. Non è due o tre intercetti, una cosa del genere, ha giocato e ha preso solo legnate. Quindi non lo so, quello dei Panthers mi sembra una mossa un pochettino, probabilmente hanno capito che non c'era nessuno di quelli che volevano che arrivava alla 9 e si sono arresi. Secondo me però hanno un pelo strapagato, però un pelo.
Ma secondo me economicamente è quasi un cambio alla pari, cioè i Panthers respirano quest'anno se riusciranno a piazzare Bridgewater, ma dall'anno prossimo, avendo già dichiarato di esercitare l'opzione quinto anno, il costo di Darnold sarà simile a quello di Bridgewater, milione più milione meno, quindi diciamo che si prendono forse un anno, ecco, di pause economicamente parlando, sempre ripeto che riescono a piazzare Bridgewater, perché il costo non è da poco, quindi trovare qualcuno che se lo prenda quella cifra, a meno che, e qua tiro in causa Alessandro che ha scritto qualcosa questa mattina in chat, la trade non avvenga dopo l'1 giugno e quindi si diminuirebbe di tanto il dead money che si porterebbe dietro, quindi se così veramente fosse, fino a giugno non vedremo nessun movimento di Bridgewater, ripeto, perché nessuna squadra pazza credo si voglia prendere quei 17-18 milioni quest'anno e 20 l'anno prossimo, di cui tantissima parte di garantito, ecco.
Allora, io sono convinto che sia una win-win-win lost situation, nel senso che per me i Jets hanno risolto il loro problema, si sapeva che avrebbero preso un QB alla 2, quindi non c'è più il discorso di cosa ne facciamo di Darnold, e hanno ottenuto anche una buona contropartita. I Panthers avevano deciso che non sarebbero andati avanti con Bridgewater, l'avevano già fatto capire chiaro e tondo, e a questo punto per avere uno dei prospetti che volevano strapagavano per salire nelle prime 3-4 posizioni, cosa che però gli sarebbe costato molto di più che andare a prendere Darnold per un giocatore comunque da capire se poi poteva diventare il fenomeno, lo sappiamo, insomma ne abbiamo parlato spesso e volentieri di quanto non sia facile stabilire se un ragazzo dopo diventerà o meno il fenomeno che ci si aspetta. Hanno scelto quindi di non spendere cifre esorbitanti di capitale, e parliamo di capitale non economico ma di draft e compagnia andante, per un giocatore che l'NFL l'ha già assaggiata, che è vittima di una situazione disastrosa in cui si è trovato, ma che il talento comunque in alcune occasioni l'ha mostrato, nonostante le statistiche non siano a suo favore. Ci guadagna anche Darnold, che può ripartire da zero ed è giovanissimo, e secondo me va a trovare un allenatore interessante, che sarà da vedere l'anno prossimo. Chi per il momento non ci guadagna è proprio Bridgewater, perché si ritrova come l'uomo escluso, deve andarsi a cercare una squadra. Io non vedo particolari troppe squadre disposte, come ha detto Giovanni, vedo difficilissimo che qualcuno possa investire i soldi che costa Bridgewater. Io stamattina sono andato a vedermelo su Over the Cap e era veramente proibitivo il contratto di Teddy Two Gloves, quindi la vedo dura che possa trovare qualcuno che si sobbarca quel contratto. E devo dire la verità, guardando anche i titolari delle varie squadre,
Ale,
sì?
Scusa, sì. Two Gloves per essere sicuro di non avere figli?
In realtà molto più semplicemente,
ma ci mancava questa,
gioca sempre con i due gioca sempre con i due guanti Teddy Bridgewater, qualsiasi siano le condizioni di campo o di meteo, lui gioca sempre con due guanti, è soprannominato Two Gloves per questo, anche se è molto più divertente quella che ha segnalato Giovanni,
cioè lancia davvero con due guanti,
sì lui gioca sempre. Gioca sempre con i due
sulla stessa mano o ce n'è uno
destro? No, solitamente
no, quello è Watson.
Solitamente ecco. Li usa in mani diverse, ecco, esatto, stiamo già degenerando dopo pochi minuti. Quindi il contratto che ha Bridgewater è molto impegnativo e sinceramente non vedo neanche tutti questi posti liberi da quarterback titolare per andare a prendere un Bridgewater. Aggiungo una nota: i Saints hanno preferito, tra l'altro, per il 2021 i milioni di cap number sono $22,953,125. Sono veramente tanti. Se dovesse essere tagliato, io faccio riferimento a Over the Cap, se dovesse essere tagliato dopo il primo giugno, no, sarebbero ancora tanti milioni di dead money, bisogna per forza tradarlo, deve essere tradato, se venisse scambiato dopo il primo giugno il dead money sarebbero 5 milioni, quindi molto più affrontabile, e se gli altri si prenderebbero il resto del contratto. Dicevo, secondo me non ci sono neanche tanti posti da titolare che aspettano Bridgewater, perché se avesse dimostrato di poter valere ancora un posto da titolare probabilmente sarebbe rimasto o ai Saints o agli stessi Panthers. Secondo me la sua situazione è un po' più delicata.
Bene, qualcun altro voglio dire la sua?
Io
volevo farci sentire la sua voce, no?
Sì, ma infatti solo per quello, e secondo me hanno sbagliato i Jets, nel senso che io l'avrei tenuto Darnold, avrei scelto un quarterback, e avrei rimandato la decisione su quale far diventare mio franchise quarterback prima della trade deadline. In quel modo potevo eventualmente, se sceglievo o invento il Wilson di turno, ritenevo che poi poteva essere veramente un campione come da aspettative, facevo una trade alla Bradford, davo Darnold al prima contender a cui si era rotto il quarterback, e secondo me ci spuntavo anche qualcosa in più, magari pure una prima scelta in un anno futuro.
Pensavo che ti scappasse il primo Pirra, Giorgio.
Bene, vedendo Bradford poteva anche essere, però appunto secondo me sono preso un rischio eccessivo quando tanto non hai aspettative di vittoria né brevissimo, hai un quarterback che puoi recuperare effettivamente con un coaching staff decente e veramente potevi fare il colpo gobbo. Così alla fine secondo me sono presi un rischio enorme andando a scegliere, magari sbagliando, e poi scopri che Darnold invece rinasce e diventa un fenomeno e ti mangi le mani.
Sì, beh, allora dico anch'io la mia. Essenzialmente Darnold è giovane, sembra talentuoso e ripeto è giovane perché è più giovane di Bardo, però questa l'ho vista come veramente una mossa di panico dei Panthers, che erano fino a qualche settimana fa, prima che arrivasse Olivia Benson, erano piuttosto convinti di prendere Watson. Evidente, cioè, è chiaro che non volessero giocare con Bridgewater anche 2021, che vista come è andata la scorsa stagione era anche chiaro a gennaio, però secondo me anche per il prezzo pagato si nota proprio il panico dei Panthers, che comunque nella loro posizione potevano forse draftare un Mac Jones, forse, però non sono particolarmente convinto, anche se ovviamente ad Arnold gli si augura tutto bene del mondo, perché un 97 che è capitato in NFL a 21 anni, che si è trovato nei Jets e poi con Adam Gase gli ultimi due anni, non puoi che provare empatia per lui.
Bene,
io sinceramente non capisco tutta questa negatività e tutto questo tutti questi giudizi sul presunto eccessivo prezzo pagato da Carolina. Io non trovo che per un quarterback che ha già dimostrato di poter dire qualcosa nella NFL di 23 anni, un secondo, un quarto e un sesto giro siano un prezzo eccessivo. Ieri mi sembra c'era Charlie Casserly, che è uno che in quanto ha esperienza di general manager di valutazione di draft ne ha visti due o tre, che sosteneva che la percentuale che un giocatore scelto al secondo giro di un draft possa avere successo nell'NFL non sono superiori al 50%, percentuale che scende al 25% per un quarto giro e al 9% di un sesto giro. Per cui io non trovo che per un Sam Darnold un secondo, un quarto e un sesto giro dilazionati in due anni siano un prezzo eccessivo. Fine.
Ok, mi sembra un'argomentazione su cui c'è pure il cantù, vabbè, allora
si fa. No, stavo parlando da solo, ma in realtà ho mutato tutto, alla fine il portone è chiuso, quindi non dovrei avere suoni strani, mentre mi inserisco su quello che diceva Mauro per chiedere perché allora con questa formula bellissima Ian Rapoport ha definito i Jets l'unica e la migliore pretendente a Sam Darnold. Cioè, che non significa
perché
nulla.
Il mondo è bello perché è vario e ognuno ha le sue opinioni.
Però se in 30 squadre ce l'hanno, nel senso, io non sto dicendo che Darnold non li valga, anche se, cioè, in realtà un po' lo sto dicendo perché non mi piace molto come giocatore, ma al di là di quello, se sei l'unica pretendente per un giocatore che comunque palesemente fuori dai piani della sua squadra e non c'è altra destinazione possibile, ma comunque questa squadra, i Jets, hanno voglia di sbolognarlo, secondo me con un pochino, io ci vedo molto panico, per, come diceva Mattia, perché con un pochino più di calma, magari avvicinandosi al draft, magari potevano cavar fuori una cosa alla oddio, come si chiama quello che avete preso voi dai Cardinals? Josh Rosen, che è lo stesso draft pure, che era stato draftato, che era stato tradeato ai Dolphins dai Cardinals proprio il giorno del draft, forse il giorno precedente il draft.
Giorno 2.
No, il giorno del draft.
Cioè, alla fine io non parlo di Darnold Vale.
Una seconda e una quinta.
Mauro, io
e allora però Darnold... siamo lì, Albe.
No, ma io dico, ho capito, però era passato un anno in una situazione terrificante. Su me, Darnold ne ha passato
tre. Darnold ne ha passato tre in una situazione terrificante.
Sì, no, poi non cioè, senza, io ripeto, non voglio entrare nel valore del giocatore, perché al di là
di... No, ma neanche io stavo parlando solo della congruità del prezzo, cioè considerato quello che ha sborsato determinate squadre per salire e prendere una uncertainty assoluta, perché nessuno sa come renderà, che cazzo prenderanno, Justin Field, nessuno sa come renderà Justin Field nell'NFL, considerato quei prezzi, io non trovo che la contropartita pagata sia... Poi su tutto il resto possiamo discuterne, panico, probabilmente Caroline aveva puntato tutto su Deshaun Watson e le 22 cause che magari gli hanno fatto cambiare un pochino idea, non lo so, non discuto i motivi, io discuto solo il prezzo, io trovo che questo prezzo non sia così fuori dal mondo come è stato dipinto.
Ma infatti, Mauro, io non dicevo, non, cioè, quando io volevo cercare di slegare il discorso prezzo di Sam Darnold dal valore di Sam Darnold, un giocatore,
certo.
perché quanto tu paghi per un giocatore in termini di pick non è necessariamente collegato solo a quanto questo giocatore è forte, dato dalle circostanze di mercato, da quanta richiesta c'è per quel giocatore, eccetera, eccetera. A me ha lasciato un pochino lì quando è uscito che veramente, a quanto pare perlomeno, i Panthers erano l'unica squadra interessata a Darnold. E comunque hanno speso più di quello che avrebbero potuto spendere. Ecco, questo è il mio discorso. Non che quella cifra, cioè che quell'ammontare di pick Darnold lo valesse o no. Che comunque non sono poche, perché se mettiamo che i Panthers l'anno prossimo vogliono fare trade up per un quarterback, partono senza una seconda, senza una quarta. Che comunque poi è vero, non necessariamente risultano in un giocatore forte, ma sono comunque capitale che puoi usare in trade o situazioni del genere. Quindi il mio discorso era questo qui.
Vabbè, lo scopriremo solo vedendo, come si dice. Allora, se siete d'accordo, cambiare argomento, perché sto leggendo la lista delle domande e abbiamo raggiunto la Treccani praticamente. Allora, andiamo un po' fuori tema, ma non tanto, nel senso che parliamo sempre di football, ma di football giocato sul suolo italico, perché bene sì, c'è anche diversi campionati di football americano giocati in Italia. A questo punto chiederei a Giovanni se può fare una presentazione un po' veloce, insomma, su quello che offre il football dalle nostre parti, e soprattutto più o meno quando cominciano le varie categorie, eccetera eccetera.
Sì, sono contento ci sia anche Massimo questa sera, così può aggiungere e o correggere eventuali miei errori. Allora, come abbiamo pubblicato oggi su Outdoor Magazine, nel weekend arriva il primo campionato di football italiano, la prima divisione, con tre partite in programma tra sabato e domenica, sabato sera Milano, sabato pomeriggio Milano, domenica Roma o Ciampino, insomma, da quale parti lì, e settimana quella successiva, quella del 17, inizierà il campionato di seconda divisione, mentre il weekend del 24 quello di terza divisione o CIF 9, come è il nome proprio di quel CIF
9, non terza divisione,
CIF 9, infatti vedi che io il terzo e poi subito ho messo la retro, perché altrimenti sai com'è. E quali sono le principali differenze per chi non segue il football italiano? Prima divisione, sette squadre che giocano, diciamo, la massima serie, come si suol dire. Queste squadre potranno schierare dei giocatori stranieri, e questi giocatori stranieri possono essere due americani, di cui uno dei due deve essere un cosiddetto Yundo, quindi con passaporto italiano, e eventualmente volessero anche un giocatore europeo, diciamo, un giocatore non americano, non canadese, non giapponese, non messicano, che non abbia mai giocato nell'NFL. Insomma, ci sono squadre tra queste sette che rientrano in campo tutti e tre, squadre solo due, insomma, poi dopo lì dipende anche molto dalle condizioni economiche. Si parte a stadi chiusi, ovviamente, come tutto in Italia, ma quantomeno per la prima divisione, sicuramente tutte le partite saranno visibili in streaming, sia quella che inaugura il campionato sabato alle 20 tra Simeone e Panthers, sia quella di domenica alle 14 tra Rhinos e Warriors, che quella di domenica alle 16:30 tra Dax, Lazio e Dolphins Ancona. Questa è la prima divisione. La seconda divisione invece parte, come detto, nel weekend successivo, quello del 17 e 18 di aprile, con ben 17 squadre divise in gironi da 4 e ovviamente 1 da 5, che si affronteranno. Le prime due di ogni giorno si qualificano ai playoff, e poi quarti, semifinale, finale. Ovviamente il CIF 9 invece ha qualche squadra in più: sono 32 le squadre iscritte, dal Manzanarre al Reno, come si suol dire, che si affronteranno in 4 play di regular season. Dopo avranno un playoff un pelo più lungo, con divisione in conference geografiche, e per arrivare anche loro alla finale. In questo momento, Massimo, correggimi, la speranza è quello di avere tutte e tre le finali, come nel 2019, perché nel 2020 non si è giocato, tutte e tre nel weekend 17 luglio in un unico posto. Se poi questo non sarà possibile per normative varie, è molto facile che ogni divisione o comunque ogni campionato organizzi la sua finale, e ovviamente speriamo non in contemporanea per
la speranza federale è quella di poter organizzare un weekend di football come ormai si fa da diversi anni,
che è molto bello, bisogna dire,
con tutte le finali fra sabato pomeriggio, sabato sera e domenica pomeriggio, le finali delle tre divisioni. È ovvio che se non sarà consentito avere pubblico sugli spalti, cade un po' il senso di fare un evento del genere, anche perché non costa due lire, e quindi probabilmente, nel caso in cui non sia consentito l'accesso agli spalti al pubblico, come dicevi tu, sarà probabilmente una delle due finaliste a ospitare la finale. Questo porterà qualche altro problema logistico in più, soprattutto per le riprese e per chi deve supportare lo svolgimento di queste finali, però insomma, alla fine speriamo che sia consentito avere pubblico sugli spalti, e quindi poter fare un weekend di football, una festa come tutti gli anni, insomma.
Alla fine, Massimo, se hanno oggi dichiarato che ci saranno spettatori sugli spalti per gli europei di calcio a Roma, perché non per le finali di football?
Sì, diciamo che non lo so, per adesso ovviamente è tutto a porte chiuse, quindi dovessi dirti oggi, secondo me si organizzeranno le tre finali separate, però la speranza è che tra qualche settimana, tra un paio di mesi, si possa aprire al pubblico e fare l'evento come dovrebbe essere fatto, ecco, magari anche con pubblico ridotto, per carità. Però,
sì, però qua abbiamo un po' di persone.
Esatto.
Chiudendo il cerchio, i tre campionati non sono gli unici, che questi sono i campionati tackle, poi ci sono i campionati di flag anche, che inizieranno nel corso delle prossime settimane, quindi insomma si riprende l'attività in Italia dopo un anno di stop. Il football non è certo l'unico sport che si è dovuto fermare l'anno scorso, e quindi cerca la ripresa. Ahimè, un po' di squadre non sono sopravvissute alla crisi, dobbiamo dirlo, senza particolari problemi, cioè erano molte le squadre iscritte ai campionati dell'anno scorso, erano molti di più rispetto a quelle di quest'anno, ma credo che un calo sia fisiologico in questa situazione. Speriamo che chi non ha potuto partecipare ai campionati di quest'anno stia lavorando per riorganizzarsi, poter partecipare a quelli del 2022, quindi riprendere la crescita che ha avuto il movimento negli ultimi anni. Oltre a questo, Massimo, abbiamo anche, o dovremmo avere, dai, usiamo anche qua un attimo di un po' di incertezza, una semifinale di campionato europeo in Italia.
Sì, abbiamo una semifinale di campionato europeo con la Francia, che è il momento più alto del football nazionale da,
tanto,
cosa posso dire, 20 anni a questa parte. Dal punto di vista della nazionale erano tantissimi anni che la nazionale non raggiungeva questi livelli. 2 anni fa ha battuto a sorpresa, ma in maniera piuttosto decisa,
esatto,
l'Austria,
che era
favoritissima,
cioè non di fortuna, ecco,
esatto. E quindi si è conquistata questa Final Four vedrà di fronte, cioè, gli accoppiamenti vedranno di fronte l'Italia contro la Francia e dall'altra parte Finlandia-Svezia, se non vado errato.
Sì, mi pare derby nordico.
E quindi il 5 di agosto a Bologna si giocherà Italia-Francia e poi la finale mi sembra che sia programmata per ottobre, però non sono ancora certo di questa data, però dovrebbe essere le due semifinali adesso ad agosto e la finale, eventuale finale a ottobre dalle parti.
E com'è la Francia?
La Francia forte.
È forte.
Per capire se avevo chance.
No, allora, la Francia è forte. Io l'ho vista giocare contro la Serbia a Lille e pur essendo forte ha faticato molto. Perché, vabbè, la Serbia è anche non è una squadra da sottovalutare. Poi ha degli omoni in linea e in difesa che sono veramente grossi.
Stiamo parlando di football, giusto, non di basket, perché se sento Serbia forte un minimo mi viene il dubbio.
No, di football.
Incredibile.
E la Francia ha faticato a batterli, li ha battuti anche lì in maniera abbastanza netta, così, però ha dovuto sudare le sue 7 camicie, quindi l'Italia potrebbe avere più di una chance di fare l'upset, di fare il secondo upset di questa serie a 2 anni di distanza da quello con l'Austria, quindi speriamo che la squadra che si è mantenuta nel suo gruppo portante, se questa squadra gioca come ha giocato con l'Austria, abbiamo ottime possibilità di passare anche con la Francia.
E per andare a chiudere, su Adult Magazine seguiremo i campionati italiani. Oggi abbiamo pubblicato una piccola, più che una preview, una spiega di come sono organizzati i 3 campionati Tekol. Giovedì credo pubblicheremo un elenco con tutti gli stadi di prima divisione, una piccola biografia giusto per capire che tipo di giocatori viene a giocare in Italia, soprattutto per chi non è vicino al mondo del football americano, e poi nel corso del tempo insomma seguiremo con costanza. E per sapere di preciso dove si gioca, quando si gioca, vi consigliamo di seguire il sito federale filaf.org. Invece, siccome ci hanno chiesto più persone sia su Twitter che sulla chat per l'elenco degli streaming, siccome quest'anno ogni squadra farà da sé, diciamo fondamentalmente, vi consigliamo il sito gameday.filaf.org, che oltre a darvi i risultati in diretta, che è una cosa comunque utile, dovrebbe riportare, sono sicuro che Luca Correnti lo farà perché lo facevo negli anni passati, l'elenco del link degli streaming delle varie partite, quindi lì avete la possibilità poi di andare a vedere.
Se sì, c'è un bottoncino proprio, ecco, da cliccare, che ti apre direttamente lo streaming della partita.
Infatti mi ricordavo qualcosa del genere negli anni passati. Poi se sabato alle 20 non avete nulla da fare, volete seguire Simen contro i Panthers, io andrei Ghezzi, saremo al commento, e quindi insomma due voci amiche.
Ma nei Panther gioca già Darnold oppure deve aspettare?
No, deve aspettare, settembre. Sì, no, non può giocare subito. Credo che abbiano fatto richiesta, ma non sia stata accettata dalla federazione.
Che peccato. Direttore, allora,
quindi gioca Bridgewater.
Segnalo solo che è partita la Coppa Italia di flag con anticipo su tutti gli altri.
Ecco. Ma il flag non è uno sport, cioè,
lo so però
il flag è per, cioè, voglio dire, cosa siete voi, over 80 che fate il flag?
Ma che over 80? Ma che over 80? Tutti ventenni sono.
Ah, e quindi tu fai fatica?
No, io non gioco più da anni.
Ecco, tu.
Alcuni sono ventenni anche più volte.
Ventenni tutti, poi dopo qualcuno è già andato oltre. Allora io approfitterei della presenza di Massimo, perché con la novità, tra virgolette, della settimana scorsa, che la NFL ha aumentato di una partita la regular season, vorrei parlare delle statistiche, nel senso che è ovvio che avendo una partita in più, i numeri dei giocatori sicuramente saranno superiori agli anni scorsi. Secondo te, oppure se sai, se la NFL, diciamo, ha in mente qualcosa per un po', come dire, comparare le statistiche, diciamo, con questo cambio di numero di partite, oppure se ne sbatterà altamente, quindi i totali saranno i totali, le medie saranno le medie.
E l'ultima che hai detto, se ne sbatterà ampiamente, come ha già fatto nel 78, quando le partite sono passate da 14 a 16, non c'è stato nessun tipo di comparazione, adattamento, e quindi niente, sono due partite in più, e ovviamente molti record saranno più a rischio, anche se è utile ricordare che quando nel 78 si passò da 14 a 16 partite, ci fu un record che cadde praticamente subito, che era quello delle 4.000 yard passate da un quarterback. Anche se cadde praticamente subito, il tetto di 4.000 continuò a essere un tetto abbastanza difficilmente raggiungibile. Nel nostro caso invece, a parte, vabbè, le partite in più è una sola e non sono due, quindi è già un fattore in più che aiuterà a tenere in piedi ancora per un po' di tempo qualche record. Però uno dei muri che adesso è considerato raggiungibile soltanto dai quarterback d'elite, sai, quello delle 5.000 yard, ovviamente con una partita in più e con i totali che si fanno ultimamente in questi anni nelle partite come totale di passaggio, sarà quindi più facile raggiungere il tetto delle 5.000. Un record secondo me che sarà invece a rischio di essere battuto nel giro di poco tempo, quindi un paio d'anni, due o tre anni, è il famoso record di Dickerson delle 2000, oltre 2.000 yard di corsa, perché in questi anni relativamente tanti ci sono andati abbastanza vicino, e con una partita in più ovviamente anche qui c'è qualche possibilità in più di battere questi record. Però secondo me non dobbiamo aspettarci tantissimi record battuti da quest'anno in poi, diciamo, facilmente, perché ricordiamo ad esempio che nel 78, appunto, con le due partite in più, tutti pensavano che uno dei record che sarebbero subito caduti anche sarebbe stato il record per le yard ricevute in stagione, che era di Charlie Henningan con 1746, stabilite nel 61 con gli Houston Oilers della IFL, tra l'altro, e invece quel record resistette fino al 95, quindi 17 anni ancora. Quindi ecco, diciamo che probabilmente verrà rotto il muro delle 2000 yard su ricezione, anche qui con la partita in più a disposizione, però non lo vedo così nell'immediato. Però sicuramente ci sarà qualche record in più battuto in questi primi anni con la partita in più. Vedremo poi nel proseguio quanti e quali verranno battuti.
Ok, ottimo. Allora adesso fate tutti un grosso respiro perché è l'ora di Ask Disturba.
Ask Disturba. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ok, allora, cacchio, la voce di quello che parla all'inizio sembra la mia, perché i casi della vita. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, una quindicina di domande mischiate. Io le faccio, poi chi vuole rispondere, ovviamente non rispondiamo tutti a tutte, perché sennò veramente si fa l'ora tarda. Allora, la prima è di Gold 519 Thomas, che sono nickname da Badoo, queste cose qua. Allora, qual è stata la prima partita che avete visto in diretta? Ora io non so se si intende, penso in televisione, sì. Poi, credete che in NFL si possa arrivare ad una situazione simile a quella della NBA? In questo momento lui si riferisce alla, diciamo, presenza di squadre come i Brooklyn Nets che hanno raccattato stelle a destra e a sinistra. E poi una cosa frivola, birra o altro prima e durante le partite, credo, mentre le guardiamo, come ci cibiamo e ci rassettiamo. Allora, la prima partita in diretta, vabbè, questo qui lo possiamo rispondere tutti, però molto velocemente. Allora, diamo un ordine. Mauro, parti tu.
Sì, sto anche velocissimo. Io non me la ricordo proprio, la prima partita che ho visto in diretta. L'unica cosa di cui sono certo era che era su AFN.
Bastardo. Ok, allora.
Sapevo che avresti apprezzato.
Alberto, dici la tua.
Aspetta. Se non ricordo male, il Super Bowl tra Broncos e Seahawks, perché negli anni precedenti avevo guardicchiato qualcosa, ma
non è mai esistito. Alberto,
quella roba lì,
stai assolutamente mentendo. Alberto. Non è mai esistito.
Allora me la devo essere sognata quella partita lì. No, prima magari spezzoni, highlights, cose del genere, ma se non sbaglio, quella è stata la prima in diretta.
Ok, Mattia,
la prima diretta è stato Steelers Ravens AFC Championship Game nel 2008, che poi la mano ho distrutto Flacco, da lì ho deciso di tifare Ravens e Flacco.
Allora rimaniamo con i giovani. Emanuele.
Allora, io ho vaghi ricordi, mi ricordo di aver visto che era il 2003 una cosa del genere, c'erano i playoff su Sky Sport 2 all'epoca. E la primissima che ho visto penso di essere stata una di quei serie di playoff, di cui rifacevano alle 2 del pomeriggio la facevano la telecronaca italiana, non mi ricordo se era il condensato da 40 minuti o però la facevano, la prima che ho visto è, parliamo quindi 2003-2004, una cosa del genere, però non so quale esattamente.
Allora, vedo che abbiamo tutti la memoria di ferro. Ale, vai tu.
Ah, io non ho idea, io ho la memoria di un pulcino e sinceramente zero, 30 anni fa non me lo ricordo.
Giorgio, almeno tu, salvaci.
Super Bowl 23, Bengals contro 49ers, e ho pianto.
Allora, Giovanni?
Ma in diretta un Super Bowl su Canale 5, e io lo posso dire perché abitando in Lombardia io li vedevo in diretta.
E... allora tipo sì, vai, vai.
E quello in NFL non si può arrivare a quello che stanno facendo i Nets, perché le regole sul salary cap sono clamorosamente diverse tra NFL e l'NBA, che non ha un hard cap ma un qualcosa di più morbido, e soprattutto ha delle tipologie di contratti molto diverse dal punto di vista giuridico rispetto a quello della NFL, quindi non c'è assolutamente questa possibilità. Birro altro, ma io voglio fare così una sorta di déjà vu facendomi del male, una bella Dr. Pepper gelata.
Okay, chi fu direttore? Dr. Pepper, Maronna Santa.
Non gliela toccare.
Maronna Santa. Ma
allora, la mia partita è il Super Bowl 17 tra Washington e Miami. Lasciato appositamente
Massimo
per ultimo, perché la sua prima partita sarà il championship del 53, credo.
No. La prima partita in diretta, che quella volta lì fu trasmessa in diretta, anche se io non abitavo in Lombardia. Poi il resto ho preferito vederla in differita fino a un certo punto. 25 gennaio 1981, Oakland Raiders, Philadelphia Eagles, 27-10, Super Bowl 15.
Beh, infatti ho sbagliato di poco. Allora, Giovanni
è già giovane, però vecchio.
Allora, Giovanni ha già risposto, me l'ha dato la sua opinione sul discorso delle super squadre in NFL, quindi è un po' più difficile averle, anche se non molto tempo fa, insomma, i Rams hanno provato una cosa del genere e diciamo che sono arrivati fino al Super Bowl, quindi in determinati casi un tentativo si può fare.
C'erano fatto che quest'anno i Tampa Bay Buccaneers,
sì, forse meno aggressivi di quanto siete stati qui a suo tempo. E quindi sì, può capitare, diciamo, un po' più raro, anche perché ovviamente nel basket ne prendi tre buoni, quattro buoni, hai giocato la squadra, il football ovviamente è un po' più difficile. Io penso che per quanto riguarda il discorso, anche per andare un po' più veloce, delle cibarie durante le partite, insomma, chiaro che la birra la fa da padrone. Però le varie schifezze penso che tutti ce le abbiamo lì a fianco noi.
Non parlo schifo come le Pringles verdi,
quelle lì sono le migliori, tu lo sai.
Signor Santini, io aggiungerei alle cose da mangiare, soprattutto se si va allo stadio, la coscia di tacchino, che io ogni volta che quando andavo a vedere le partite di Colorado la coscia di tacchino a $10 me la compravo sempre ed è buona.
Ma alle partite di Colorado non danno le cosce di bufalo?
No, perché l'hanno già sterminati tutti, quindi è un po' complicato.
Comunque vorrei dire che $10 per una coscia di tacchino è un furto micidiale. Allora,
dovresti vedere il resto allora.
Lo so. Allora, passiamo all'altra domanda. La fa Luca Rossi appositamente per Giorgio, quindi metti le cuffie. Giorgio, parli spesso di epicità di una partita come elemento che a te particolarmente attrae in un match. Ma cosa intendi nel dettaglio?
Che se Omero fosse vissuto oggi, anziché scrivere l'Iliade dell'Odissea, avrebbe scritto i football e le battaglie tra i vari eroi. Poi ci si mettono i casi tipo il Deus Ex Machina, con i vari miracle o anche solo la ricezione di Hopkins quest'anno contro i Bills, e quindi alla fine secondo me veramente c'è tutta una chiave epica di battaglia vera e propria, con il canto degli eroi e questa visione dei vari eroi come era appunto nella letteratura greca. Poi io sono uno che si sofferma sui dettagli, nel senso, io vedo un'azione che per gli altri magari non dice niente e io ci faccio fin sopra, ma questa è una mia deformazione mentale. Però oggettivamente è uno sport che ti regala emozioni incredibili, molto più di altri sport secondo me, e poi ti regala proprio queste sfide che col fatto che hanno una sorta di armatura, che c'è l'eroe proprio classico che conduce il proprio esercito, nel senso della squadra, veramente secondo me richiama gli, appunto, i poemi omerici e in generale i poemi epici.
Allora, bene, grazie Giorgio, molto molto chiaro. Allora, sempre Luca, questa volta fanno oggi ha preso possesso delle domande. Allora, fa una domanda al Dynamic Duo De Noartri, Alberto e Emanuele. È la domanda che, a distanza di poco meno di un anno dall'uscita di The Playbook, tatticamente cosa lascerà ai posteri quest'annata? Vedete una tendenza tattica evidente per i prossimi anni? Vale sia per l'attacco che per la difesa. Veloci, ragazzi.
Vado io, Ema. Ti toccherà aspettare The Playbook 2.0 per scoprirlo. No, dai, cioè, faccio la mia, che secondo me è difensivamente quello che ha fatto Brandon Staley ai Rams, che avrà delle parecchie ripercussioni su come si giocherà a football nei prossimi anni, e in attacco magari la lascio io, ma comunque ci penso.
Per l'attacco, secondo me, è che le corse non sono morte, che si sta, secondo me, si sta ritornando a correre tanto. Si vede quello che hanno fatto i Titans, quello che hanno fatto i Browns. I Ravens, nonostante tutto, hanno corso, anche se il quarterback dovrebbe lanciare di più, però sulle corse non si discute. Sono arrivati, anzi, al divisional correndo tanto. E l'altro, che può sembrare un controsenso, è iniziare a giocare con 5 wide receiver, perché sono state tante situazioni, tante squadre che hanno giocato con 5 wide receiver. Pensa ai Bengals, così cito il prunotto.
E ne avevano 5 wide receiver i Bengals?
No, hanno preso due scappate di casa e l'hanno messo al posto di AJ Green e compagnia.
Okay. Va bene, allora, l'ultima di Luca è per il nostro direttore, che la domanda dice: come avviene a grandi linee il lavoro settimanale in redazione di Adol Vegasi?
In stagione bene, perché c'è un vero e proprio palinsesto da rispettare. Questo aiuta me e aiuta chi deve scrivere, perché ci sono dei giorni precisi di consegna, abbiamo tutti da rispettare le nostre scadenze. Davvero, questo rende più facile il lavoro. Off season invece diminuisce il numero di rubriche, diminuiscono anche le la regolarità di alcuni appuntamenti, e quindi ci barcameniamo cercando di tenere il punto sull'attualità, vuoi con il giovedì dedicato di Eugenio alle sue iscrizioni di mercato. Abbiamo ovviamente gli appuntamenti fissi con le schede da strada verso il draft. Abbiamo da quest'anno la top 5 di Mattia, anche con l'appuntamento settimanale, e poi dopo a seguire tutto quello che fa spettacolo.
La verità è che il direttore ci minaccia. Lo vogliamo dire la verità? Ci minaccia. Devi darmelo in 3 giorni. Ma no, non è vero. Il direttore è bravissimo.
No, è che comunque una cosa che caratterizza sempre la giornata della redazione, che sia stagione che sia fuori stagione, è la riunione redazionale alle 5:30.
Vabbè. Quella mi ammazza.
Il vamme di culo che sono le 11 di sera, se no ciao.
Quella mi ammazza.
E una volta Giorgio portava pure i cornetti, adesso manco quelli. Quindi è peggiorata la qualità,
È tutto chiuso,
Vabbè, tutto chiuso, fanno in casa col forno. Sono. Allora, domanda prossima.
Chi è morto?
Alberto chiude il negozio.
Ha chiuso il portone.
Ammetto la mia colpevolezza. Per punizione.
Allora, la prossima domanda è di De Mega. Chiedo alla stimatissima, qui è un po' paraculo, la stimatissima redazione di stilare un'ipotetica classifica dei QB che si prospetta andranno al primo giro di questo draft e di quelli scelti lo scorso anno. Burrow, Tua, Herbert e Love, come erano considerati in quanto prospetti, ovvero se tutti i 9-10 fossero disponibili per il draft in ranking. Aspetta, questa qui la devo un po' interpretare.
Questa bellina è come domanda. Quanto tempo
la chiave è come erano considerati in quanto prospetti. Quindi mettili tutti quanti in ordine in quanto prospetti, fai due draft in uno, due classi.
Allora, ci provo. Per ordine di hype, Lawrence, Burrow, a quel punto ci potrebbe essere, ora ci dovrà essere Wilson, probabilmente John, no, perché Herbert non era visto benissimo, e infatti anche io mi sono, ho tante scuse da fare a Herbert, quindi metterei probabilmente prima Field, Jones e a quel punto Herbert, e Tua da qualche parte lì con la cosa, con l'incognita dell'infortunio, perché si era rotto l'anca e si era rotto il bacino e anca, sì, quindi Tua era complicato, però probabilmente sì, Lawrence Burrow, Wilson, mettere allora qua Tua alla qua, Tua come quarto e poi e poi tutto il resto.
Chi è che parla?
Per l'ordine di hype.
Mauro, di qualcosa che tu sei stato un
no, po' io mi, no. Cioè, sui prospetti sono. Io ricordo solo che fino al momento dell'infortunio si parlava di tank for Tua, non tank for chiunque fosse cazzo d'altro. Si pensava il prossimo anno esce Lawrence, che è pure meglio, però si parlava di tank for Tua, punto. Poi è successo quello che è successo, io a mettere in riga i ragazzi del college non sono bravo.
Sì, però si parlava di tank for Tua, però quando è entrato Jones cioè Alabama non ha perso un click, quindi...
Non l'ho mica detto io in ordine di hype.
No, in ordine di hype sì, per quello l'ho messo Tua come quarto, come sì, terzo, quarto, come cosa, però... Cioè, è vero, quello come ordine di hype fino all'infortunio era tank for Tua l'anno scorso.
Posso proporre il mio metodo? Allora, la mia è basata esclusivamente su quanto sono belle le foto dei prospetti con il sigaro in mano dopo aver vinto il championship. Quindi è Mac Jones con la panza di fuori, numero uno, Burrow che comunque era molto stiloso, due, e tutti gli altri undrafted, perché alla fine di championship ce ne sono solo due.
Vabbè, credo che con questa
ha vinto tutto, esatto. Con questo metodo è fantastico.
Io dico questo, io sono come Mauro, davvero non me ne intendo da poter fare queste classifiche. Mi stupisce però nel mio piccolo, veramente nella mia poca conoscenza, che persone come Emanuele, che fanno di questo sport praticamente un lavoro, non abbiano citato persone che secondo me hanno fatto un po' la storia del draft, come Jamarcus Russell o Giovanni Carmazzi. Mi ha deluso un po', però posso capire che...
Ma parliamo degli ultimi due, se no dobbiamo andare...
Che c'entra?
C'era anche il QB Manuel. Non ti citare, Emma,
non ti citare, perché è
brutto.
Potremmo
scrivere libri e libri su questo.
È veramente brutto. Io due nomi li ho fatti senza polemica. Non adesso chiudiamola qua, va bene, grazie, arrivederci.
Arrivederci. Allora, Mark Taccone ci chiede: allora, sappiamo che il draft non cambia di molto i valori in campo, a meno che non si vada sul QB. Detto questo, visto che in NFC East le poltrone sono piene, chi vincerà la division più disgraziata dell'NFL e con quale record?
Fitzmagic, scendiamo in campo con te. Yeah!
Mauro, c'è il problema che WFT hanno vinto l'anno scorso,
ma
e quindi
ci sono problemi con Fitzmagic.
Ma è scientificamente provato che nessuno rivince la cosa per due volte, quindi...
Ema, Fitzmagic.
Capito che c'è... Ma se succede io sono la persona più contenta, però ti sto dicendo che c'è questo problemino. Cioè... Io ti faccio notare che negli ultimi anni ho sempre preso la vincente dei Super Bowl con le maglie, tranne l'anno scorso che c'è stata una pandemia mondiale, quindi avevo le mie scuse. Però le cose si ripetono giuste. Mi sa che non può essere per questo motivo WST.
WST.
WST, come la vuoi chiamare? Football team è brutto. WST almeno dà un senso di... tipo PDF, capito?
Io vedrei bene DAL quest'anno. Ma anche NYG, ad esempio. Va bene, dai. Allora,
anche IBM.
IBM. Mauro, ma sì, Washington, ma con quale record? Dai, spara di qualcosa. Facciamo 16, 9, 7. 7-9. No, aspetta, che 7-9?
Appunto, bisogna rifare i conti. 10-7, dai, 10-7.
Bisogna abituarsi, mannaggia.
10-7 è giusto, cioè ci può stare 10-17.
Qualcun altro ha qualche altra idea sulla squadra di questa divisione? Che secondo me non sarà così, non sarà la più scarsa, questo lo dico.
E quale sarebbe la più scarsa a sto punto?
Che ne so, ma non bisogna rispondere a tutto, io lo dico. Poi
ho capito, ma la NFC East gioca contro la AFC West, vuol dire che si incontrano Mahomes, Herbert, direi Carr e Locke un pochettino, però comunque. Quindi
aspetta,
se
non mettere cazzo di Locke per piacere, però io cambio trasmissione, vado a fare il pizzaiolo e siamo a posto.
Lo so che è una brutta cosa, però succede. Carr è sopra Locke in qualunque cosa vuoi andare a prendere.
Passiamo alla prossima domanda. Qua si comincia.
Dai, allora, 9-8 lo fanno, dai, una la 9-8 la fa.
Allora, io ho detto 10-7, quindi siamo solo una partita di differenza.
Dai, sì.
Allora, alla prossima rispondiamo tutti.
Hai visto, Emma, che la Fitzmania ti sta contagiando?
Ma io sono sempre stato Fitzmagico, col frizzico magico.
Frizzico magico.
Frizzico magico.
Allora, Oleg, che abbiamo ancora 60 domande. Oleg ci chiede, allora, di citare una squadra NFL a testa che ci sta sulle scatole. Però specifica, non vale come risposta una rivale divisionale o i Patriots. Io non posso né una né l'altra, quindi le altre non mi stanno sulle scatole, quindi non mi estraneo. Allora dico io, così almeno diamo solito ordine. Dai, Mauro, inizia tu.
Io no, non posso, cioè, io okay. Non ne ho una che mi ma non posso dirla, le altre non ce n'è neanche una.
Alberto,
allora, questa clausola del divisionale mi mette abbastanza in difficoltà, perché io una squadra odio e sono i Saints, e
faccio convergere
tutto il mio, diciamo che è il segreto di Pulcinella. comunque no, se devo dire, faccio un discorso un pochino più generale, non mi stanno molto a genio alcune frange delle tifoserie delle squadre che hanno più successo. Un pochino per l'atteggiamento snob, ma in realtà anche per il modo che hanno di vedere il football, come se fosse scontato stare sempre lì. Insomma, è una serie di atteggiamenti che magari non mi vanno molto a genio, ma riguarda davvero più le tifoserie delle squadre. Per il resto cerco di godermi il più possibile qualunque squadra NFL.
Ogni riferimento a Giorgio è puramente casuale. Mattia,
terminatori così, Benga, sono anche rotto le palle, c'è ora di lasciare lo scettro a qualcun altro.
A me viene un po' barzotto quando perdono i Bears, questi ultimi Bears, perché Jay Cutler era tipo il mio idolo. Però dopo tutto, dopo il circus che hanno fatto col kicker 2 anni fa, ogni volta che li vedo fallire sono un po' più contento. Anche se, vabbè, chiaramente, se proprio non devo dire divisionale, chiaramente i Titans, cioè, sono i peggiori.
Ok, Alessandro? Partiamo dopo, Emanuele?
Ci sto pensando, non lo so.
Intanto che ci pensi, Giorgio?
Io devo dire che non è che abbia grandi antipatie extradivisionali. No. Extradivisionali.
Allora, tu sei come Alberto, è un po' un segreto di Pulcinella.
Più o meno sì, esatto. Se devo proprio dire una non simpatia, con la vecchia rivalità che c'era con gli Houston Oilers, ci metto dentro sia i Tennessee Titans che gli Houston Texans e faccio un mix.
Eccomi io, ho recuperato.
Ah, Ale.
Stavo parlando al muro. No,
e che ha detto?
che anch'io effettivamente non ho grosse, ma io neanche devo, sono atipico, a me neanche intradivisionale sono particolarmente assetato di sangue, devo dire la verità.
Sei un uomo sportivo. Allora, Massimo?
Ma dunque, tolti i rivali divisionali, tolti i Patriots, non ho delle squadre vere e proprie, spesso e volentieri sono più giocatori o più facilmente allenatori che non sopporto. Con questa premessa, quindi, diciamo che da diversi anni a questa parte non sopporto i Saints, ma non come squadra.
Grande il Massimo. Tour
uomo di cultura,
New York Yankees.
Ci sta. Non è divisionale, non sono i Patriots, cioè la risposta ci sta. Ma ci hai pensato?
Ci ho pensato, cioè quella che proprio dico vabbè, se perde non mi potrebbero essere i Jets, di cui se perdono non mi dice, e l'altro i Browns, però che sono più forse un po' per Mayfield che se la tirano tanto certe volte, e anche i Bears a questo punto per lo stesso motivo di Mattia, però non lo so, cioè, ma proprio sono comparate ai rivali divisionali e niente, quindi è proprio un pelo d'antipatia in più magari.
Ok, allora la prossima. Pasquale ci chiede domanda sui Dolphins, però non so chi poter far rispondere, adesso ci penso. Allora, considerata la profondità della classe quarterback 2021, ci sono rimpianti per aver utilizzato la pick dello scorso anno per un talento con tante incognite fisiche come Tua? Con la presenza di Fitz poteva essere un'opzione prendere un altro ruolo nel 2020 e quale? Per poi dedicarsi al QB quest'anno? O la pick di Houston non era pensabile potesse essere così alta?
Secondo me è una domanda da Giorgio Prunotto.
Cosa c'entra?
Così, a naso.
Abbiamo tifosi dei Dolphins?
No.
C'è qualcuno, però dai, una risposta gli va data. Dai Mauro, sacrificati te. Dai,
ne sacrifico io. No, non ci sono rimpianti. D'altronde siamo andati 10-6, abbiamo sfiorato i playoff l'ultima partita, quindi non mi pare che possano esserci spazio per rimpianti. No, non ci sono rimpianti. Tua è stato tutto quanto quello che doveva essere e sarà ancora sempre meglio alla fazza di tutti. In ogni caso, la pick di Houston, che Houston fosse, sarebbe finita a scegliere il numero 3, non era oggettivamente fuori da ogni evento immaginabile, no? Con una squadra che ha in campo Deshaun Watson non può finire così, e infatti è finita esattamente così, però era completamente non preventivabile. Poteva essere un'opzione prendere un altro ruolo nel 2020? Avevamo 14 pick, abbiamo preso praticamente chiunque, per cui no, è andato tutto secondo i piani.
Un piano riesce, com'era?
Adoro i piani ben riusciti.
Piani... Ok. Allora, Diego fa un'ipotesi stile fantasy. Siete improvvisamente diventati i proprietari della vostra squadra del cuore. Quale dirigenza vorreste avere? Non necessariamente a livello di nomi, potete anche dire vorrei avere il GM dei Bengals o la dirigenza dei Ravens. Ma perché fanno queste domande?
Ma scusa, cioè, noi siamo improvvisamente diventati i proprietari, ma vuol dire con lo stesso portafoglio dei proprietari o col nostro portafoglio attuale? Perché è un po' diverso.
Non è vero, non è specificato. Facciamo col portafoglio attuale che avete, insomma, giustamente.
Cioè, la o col mio conto in banca di adesso.
Esatto. Ma allora, questa qui la rispondete in due, dai, perché sennò veramente ci manca ancora se domande. Che il direttore mi ha già cazziato perché siamo a 62 minuti, ma mi ha cazziato penso 10 minuti fa perché non avevo guardato il telefono. Allora, la domanda è spezzata in due, ma facciamo prima quella che ho detto. Quindi praticamente che dirigenza vorreste avere se foste i proprietari della vostra squadra? Lo dico io, Taraschi e Righetti. O se qualcun altro vuole
parto io. Ripetere? Sì, nel frattempo ripeti la domanda Ale, così capisco. Adesso un attimo.
No, lui vuole sapere se sceglieremmo un'altra dirigenza rispetto alla nostra attuale, quale sceglieremmo in quel caso. Allora, devo dire la verità, in questo momento a livello di dirigenza, di proprietà, mi stanno benissimo i Wilf, perché comunque hanno dato una un'impronta ai Vikings che non mi dispiace affatto. Sul discorso GM invece si può cominciare a discutere, non so dire chi vorrei di preciso dalle altre squadre perché non le conosco così bene per dire ok dai, mi avete sgamato, voglio quello dei Dolphins perché sta azzeccando veramente tutto negli ultimi anni e quindi vorrei veramente quello dei Dolphins. E poi obiettivamente, se dovesse andare male anche l'anno prossimo, magari un allenatore giovane con un attacco che punti prevalentemente sul divertimento, cosa che purtroppo negli ultimi anni ci è un po' mancata.
Ok, ho capito la domanda. Allora, premettendo molto velocemente che la dirigenza dei Ravens è una delle migliori NFL, anche se negli ultimi mesi mi hanno lasciato un attimo interdetto, ecco.
Ma ti hanno preso Watkins?
Sì, che ha detto in un'intervista che sta pianificando di stare sano per l'anno prossimo, cioè pianificando, vabbè, fa lo stesso. Sinceramente mi viene difficile pensare a qualcuno posto di De Costa, perché comunque è l'executive of the year della scorsa stagione, cioè no, di quella appena finita e quella prima. Non capisco le sue mosse, e anche se sono molto sensibile, come qualcuno sa, ai ricevitori, se si parla di prendere un GM diverso, prenderei solo il migliore di sempre, cioè Bill Belichick, che ok, magari ha sbagliato a draftare in Kyle Erdi, quello che volete, però penso che sia il migliore di sempre, sia come allenatore che anche come GM, per quello che ha fatto, per tutte le seconde possibilità che ha dato a gente che non valeva neanche 2 euro e che prese ai Patriots sono diventati dei cazzo di re. Però mi rendo anche conto che sta iniziando un po' a diventare vecchiotto, e quello dei Dolphins mi piace, e se dovessi prendere un allenatore prenderei Kyle Shanahan, perché saprebbe anche come far lanciare Jackson e come far rendere, vabbè, lui fa rendere tutti i running back, ma saprebbe anche, secondo me, far rendere i nostri ricevitori, che ora che c'è Watkins magari se stesso.
Ok, allora invece per la seconda parte della domanda, diciamo, facciamo Massimo e Alberto, va così. Allora, che filosofia di gioco vi piacerebbe implementare? Offensiva, difensiva, tanti lanci, tutto corse, tutti punt, cose così. E di conseguenza, quale sarebbe quindi l'allenatore ideale per vedere la vostra squadra giocare nel modo in cui vorreste?
Scusa, tutti punt non l'ho capito.
Bellissimo, tutti punt. Questo è del per
tutti i frutti e tutti punt.
Madonna, sono un attimo interdetto perché ho visto, lasciamo stare. C'è un discorso di fondo, solo facciamo molto democristiano, però io sono dell'idea che la filosofia di una squadra debba essere basata sul giocatore a disposizione piuttosto che il viceversa, e quindi mi piacciono gli allenatori che sanno fare questa cosa. Poi per un semplice gusto personale, io devo dire che sono contento di Arthur Smith, perché fondamentalmente si ispira molto a Kyle Shanahan, e quella secondo me è magari non la migliore, ma sicuramente la mia preferita di filosofia offensiva in NFL. Sono anche molto soddisfatto di Dean Pease, che i Falcons hanno preso come defensive coordinator un po' in là con gli anni, ma è molto intelligente, molto versatile e fa tutte le cose strane, tipo di blitz fuori di testa, che sono una cosa che a me piace di più. Quindi, strano da dire visto la squadra che tifo, ma probabilmente non so, cioè magari li cambierei, ma non cambierei la filosofia alla base dei due allenatori che ho in questo momento nella mia squadra.
Massimo, ti va bene McVay o vogliamo cambiare?
Ma allora, a me va bene McVay, andava bene anche quando c'era Goff, andrà bene anche quando c'era Stafford, secondo me. Se dovessi seguire il football che piace a me, il mio allenatore ideale sarebbe Vince Lombardi, però credo che non avrebbe molto successo nell'NFL del 2021. Per cui mi tengo stretto McVay e il suo attacco, moderno, diciamo così. Poi se vogliamo fare un attacco tutto punt, mi prendo Guy Chamberlain, che era il head coach di Canton Bulldogs del 22-23, che allora si calciava molto, c'era ancora quella regola per cui calciavi, potevi andartela a prendere, tipo rugby.
Perché l'hanno tolta, Massimo?
Perché era troppo simile al rugby.
Una regola pazzesca.
Era troppo simile al rugby.
Ok, allora Riccardo invece ci chiede qual è stata secondo noi la partita più bella della scorsa stagione, inclusi i playoff.
Browns Ravens. Chi ha qualcosa da dire di diverso ha perso un amico.
Che miseria.
Quante, ma dai, c'è anche Browns
Ravens bella.
È vero, quella 1999.
Anche Seahawks Patriots in week 3, che era un Sunday night o un Monday night, adesso non mi ricordo. Quella fu bella assai.
A me era piaciuta Raiders Chiefs. Tutte e due, tutte e due, anche.
Poi Bills Cardinals per il finale e come rimonta Seahawks contro Vikings.
E se vi chiedessi la più brutta, qualcuno c'ha qualche proposta?
Save Vikings a Natale.
Per me è attraverso il cappone.
Beh, cosa? Quella Rams Seahawks di Wildcard. È stata un punteggio bello, ma è stata sloppy come partita.
Beh, mi ricordo un terrificante Thursday night d'inizio stagione tra Dolphins e Jaguars, che è stato proprio difficile da stomaccare.
Beh, tra quelle brutte ci sarebbe anche Broncos Jets, quella proprio fu brutta assai, non c'era nessuno. Pare una partita di NCAA.
Sì, vero, no, quella
lì è la più brutta,
cioè, alla fine è
vale, stata, ma scusa,
teneva, però sembrava NCAA, cioè raga, sembrava, vale, sembrava college con le regole NFL.
Non ho capito che partita.
Broncos e Jets era un Thursday night di ottobre o inizio novembre, una cosa del genere.
Mamma mia.
Ma quella che avete giocato col ricevitore quarterback o scena.
Quella lì.
Io pensavo dicessi quella, Ema. Io pensavo dicessi,
no,
quella.
Hai perfettamente ragione. C'è Hinton, il signor Hinton, che ha giocato come, che era wide receiver, che ha fatto giocare come quarterback. Diciamo. Quella, quindi, Broncos Saints, la più brutta.
Okay.
Mi hai convinto.
Allora, invece, Diego 2, che adesso non so se è un altro o se è la seconda di Diego, penso sia un altro. Allora, sono stati più i quarterback con alte aspettative al draft a deludere, o invece quelli che hanno effettivamente confermato le loro, diciamo, previsioni dell'NFL?
La prima.
Sì, ho preso anch'io.
La Poggio Mauro.
Beh, questa mi pare che siamo tutti d'accordo, a meno che...
Magari è un problema di aspettative, cioè, il problema è dell'hype, no, di dove metti l'asticella, però, cioè, credo che per uno che ce la fa ce ne sono almeno tre che floppano.
E anche Mauro, quanti possono essere, che sono 32, no, i quarterback, ne escono molti di più.
32 posti di lavoro.
Quindi sono molti di più quelli che falliscono inevitabilmente.
Sì, ma parlava poi di quelle con alte aspettative, cioè quelli che escono dal quarto giro in poi.
Certo Mauro, però se pensi che comunque ne escono sempre 3-4 con alte aspettative, e non è che possono sostituire tutti gli anni gli altri. Quindi...
Io sono curioso, potremmo fare una puntata adesso, diamoci un appuntamento da 3 anni da quest'anno per parlare della classe di quarterback di quest'anno.
Ci sarà Rosen anche in quella classe qua.
Sì, ma comunque c'è anche da dire che, io non so, penso... Negli ultimi 10-15 anni, tutti gli anni c'è il QB che è un talento generazionale, quindi cioè, non so quante generazioni ci sono, però
comunque è vero che
ogni anno.
Allora c'è la generazione Z, i millennial, e poi non mi ricordo più.
Però c'è una grossa differenza, secondo me, ora rispetto al passato, che ora gli allenatori di NFL cercano di assecondare il gioco del quarterback che esce dal college. Questo, mentre fino a 5-6 anni fa non gliene sbatteva niente, gli davano il playbook in mano e di si gioca così, arrangiati, e infatti fallivano.
Questo è vero.
È anche vero, però, che adesso talento. è molto più facile che ti drafti un quarterback e lo fai giocare subito, e quindi lo butti veramente allo sbaraglio. Anni fa,
a livello di aspettative, cioè io quando c'è la stagione di NCAA ci sono tanti quarterback che vengono visti così e così, poi improvvisamente insomma, quando è il momento del draft diventano dei fenomeni, quindi diciamo che c'è molto anche diciamo azione da parte di un po' dei media nel secondo me sopravvalutare tanto alcuni giocatori quando è il momento del draft. Comunque, ma sarà un'impressione mia. Allora, adesso la domanda specifica per Massimo, no, anche specifica, però, visto che mi pare la persona più indicata, Francesco ci chiede chi sono stati i pionieri del football in Italia. Brevemente, Massimo, perché sai che
brevemente, allora, fin dal 1913. No, allora, in Italia il football si è sviluppato essenzialmente su due filoni fondamentali, il filone di Roma e il filone di Piacenza Milano. Entrambi hanno avuto la loro importanza. Dunque, il filone di Roma era capitanato da Bruno Benek, che era il regista della Domenica Sportiva, nonché presidente della Federazione Baseball, che creò la prima federazione italiana di football americano, la FIFA, nel 72, prima ancora di avere le squadre. Lui aveva fondato la federazione. Poi fondò i Gladiatori Roma prima ancora di avere i giocatori. E infine,
era un precursore
in tutti i sensi. E infine mise in campo delle squadre con dei nomi italiani, ma formate da giocatori americani nel 77, per arrivare poi al 1980, quando invece con giocatori italiani fece il primo campionato italiano, e lì grazie anche a Marcello Loprincipe, che è il deus ex machina dei Gladiatori e del football romano lato lato Bruno Benek. Contemporaneamente, a metà degli anni 70, nel 75, a Piacenza nasce una squadra che si chiama Polisportiva Sambri, da Oratorio Santa Brigida, che diventeranno poi le Pantere Rosa, che sono fondate da Alberto Marcucci, che era un ragazzo di Piacenza che passava le sue estati a Tirrenia dentro la base NATO ad allenarsi con la squadra della base NATO. Da quella squadra di Piacenza si formerà il primo nucleo di giocatori italiano. Incontreranno Giovanni Colombo, che era il presidente della Federalberghi, che li prenderà sotto la sua ala e li porterà a Milano, li trasformerà in Rhinos Milano, e da quella parte lì, quindi Pantera Rosa, Piacenza, Giovanni Colombo e Alberto Marcucci, questi sono i pionieri del ramo milanese, e da lì si sviluppò il football italiano, diciamo che è arrivato fino ad oggi. Poi la parte romana si unì a questa lega un paio d'anni dopo, nell'82, però diciamo che il football di oggi è un po' l'erede di questa branca milanese, con la prima associazione che si chiamava AIFA nel 1981. Prime cinque squadre fondatrici: Rhinos Milano, Frogs Gallarate, Rams Milano, Jaguari Torino, Aquile Ferrara. Mentre dall'altra parte, nella LIF, Lega Italiana Football di Bruno Benek, c'erano Gladiatori Roma, Lupi Roma, Tori Torino e Diavoli Milano. Fine.
Benissimo. Ma la musica introduttiva delle Pantere Rosa quando entravano in campo com'era?
Bella metallica
americana.
Ma cos'è questa? Una Pantera Rosa, certo.
È la sigla americana.
La Pantera Rosa è finita sotto una macchina.
Una delle peggiori Pantere Rose sentite in 70 anni di vita.
Ma sarà la Pantera del Colorado. Metallara. Mamma mia. Allora, grazie Massimo, questo è sto. Penso che Francesco sia contentissimo della risposta. Allora, adesso c'è Steck, attenzione.
Steck, non poteva mancare.
Preparatevi, allora la domanda dice: non sento più parlare del nuovo nickname di Washington o WST, come abbiamo scoperto chiamarsi stasera. Il processo di questo, diciamo, cambiamento a che punto si trova, Giovanni?
2022, ciao.
Ciao, ok, allora andiamo alla prossima domanda. Ma 2022, ma non ci sono iscrizioni, no?
No, cioè, no, hanno deciso di prendersi le cose con calma, giocheranno ancora.
Io
avevo capito che si chiamavano Washington 2022.
Quella è le Olimpiadi.
Ah, ecco. No, più che altro il signor Snyder ha comprato la rimanente parte della società, che lui ne possedeva il 51%, una cosa che non ho mai capito. Ma ha comprato la restante parte, e quindi stanno cercando di capire quale sarà il nome. Ma per il 2021 tutto si tengono WFT.
A me allora, piace. Dica.
A me piace.
Va bene. Contento te. Hydro ci chiede: secondo voi Darnold potrà seguire il percorso simile a quello di Tannehill, cioè tipo andrà ai Titans, o è giusta la domanda?
Credo
no, che tanto sono giusta io. Prego Mauro, visto che ti sei,
ecco, almeno stavo zitto. sì, perché no, cioè, l'ho detto anche prima, secondo me Darnold il potenziale per essere almeno quantomeno un buon QB ce l'ha, per cui sì, potrebbe succedere, cioè, dipende da tante cose, però sì, però ricordiamo che Tannehill ha mai il suo primo stint nell'NFL di Miami è durato 6 anni, Darnold 3, quindi c'è una nel momento del cambio c'è una maturità, un'età completamente diversa tra i due, però sì, il potenziale potrebbe essere.
Qualcuno ha qualcos'altro? No dai, che tardi. Allora Marco ci chiede, non sono io, ci chiede: martedì scorso, guarda che qui sono attenti ragazzi, martedì scorso il direttore ha detto che secondo lui la squadra dei 49ers è peggiorata rispetto all'anno del Super Bowl. Secondo voi in cosa è peggiorata, escludendo gli infortuni? Giovanni, non l'avevi detto?
Ma è peggiorata? No, io ho detto che era peggiorata soprattutto per gli infortuni. Che avevano minato.
Gli infortuni. È peggiorata anche in qualcos'altro?
Più che. Non è migliorata. La squadra è rimasta quella. È un quarterback che average in quella situazione, una difesa che non è riuscita più a replicare la stupenda stagione dell'anno precedente, e quindi sì, possiamo dire che è peggiorata soprattutto in quella, ma più che peggiorata non è migliorata. Poi dopo il discorso è che sono stati talmente tanti gli infortuni che qualsiasi cosa ti viene da dire la risposta sempre è: però se non si fosse fatto male quello, quell'altro, le cose sarebbero andate diversamente. Ecco, rimane sempre questo rimpianto che ci porteremo nella tomba o racconteremo ai nostri nipoti un anno forse.
Posso lanciarti una provocazione? È peggiorata nel fatto che non ci sono stati i miglioramenti che ci si aspettava in Garoppolo.
Sì, non è una provocazione, è verità detta con la giusta sapienza e conoscenza dell'ambiente.
Bene, voi non ci crederete, ma abbiamo finito le domande. Che ore sono? 22:55, madonna. Allora, le domande sono finite, ne ho contate, sono circa 21, credo che sia il record interstellare di questa cosa, quindi grazie soprattutto per le domande.
Ma non fatelo più.
No, no, nel senso che magari voi fatele perché ci fa sempre piacere. Magari faremo un minimo di selezione all'ingresso, anche per non annoiarvi, stare un'ora e mezza.
Solo quelle vestite bene.
Solo quelle vestite bene e con la gnocca. Allora, l'altra volta mi sono dimenticato e sono stato decurtato di una parte del mio stipendio dal direttore, ma questa volta ricorderò gli appuntamenti della settimana di Adol Magazine. Allora, c'è già online la nuova puntata di The Drive dedicata alla AFC North. Giorgio, se vuoi dire qualcosa a tal proposito.
molto carina, trash talking veramente fatto bene. Io devo dire, noi ci stiamo divertendo tantissimo a farla e gli ospiti si stanno divertendo, quindi confido che anche chi l'ascolterà la troverà divertente.
Quindi online c'è anche Purple Wow. Alessandro, di cosa avete... ma cosa ci avete da dire di questo tipo?
Guarda, hanno colto, secondo me, la sfumatura, uno dei nostri ascoltatori ha colto una delle sfumature principali, il mio sconforto, nel senso che ormai sono arrivato al fate quello che volete purché sistemiate la linea d'attacco. Detto questo, siamo riusciti a inserire la news, purtroppo la pessima breaking news di ieri sera, ovvero l'arresto per il vergognoso episodio che ha coinvolto il nostro cornerback rookie dell'anno scorso, Jeff Gladney, prima scelta, prescelta al primo giro, che a pare abbia picchiato una ragazza e è in galera adesso e rischia dai 2 ai 10 anni di carcere. Quindi siamo riusciti a inserire anche questa pessima notizia.
Che boia. Allora, giovedì ci sarà The Bootleg, non so se i due virgulti ha qualcosa da dire, ma se anche non ce l'hanno va bene uguale, non ce l'hanno.
Che dobbiamo ancora, stiamo cercando di capire ancora cosa, come farlo e quando cosa farlo dire. Però ci... no sappiamo cosa dire, anzi probabilmente avete involontariamente citato cosa faremo in questa puntata, infatti abbiamo parlato in alcuni momenti anche per quello. Una delle vostre idee che avevate ci avevamo già pensato, quindi ci vediamo giovedì.
Ok, a giovedì c'è anche il podcast verso il draft. In questa puntata verranno trattati i ruoli di defensive line e linebacker, sempre giovedì su Clubhouse, che adesso vabbè, è ancora, per adesso è ancora di nicchia su Apple, alle 21:30. Una stanza intera dedicata al football italiano. Giovanni, la conduci tu?
Sì, è un tentativo che facciamo di parlare di football italiano e sfruttiamo quindi Clubhouse. Per tutti quelli che sono iscritti a questo social network vocale, ci vediamo giovedì alle 21:30, così per presentare un po' i campionati e fare due chiacchiere sul football italico.
Ok, si chiuderà venerdì con, scusate, il college football, che insomma da qui a, quando è che il draft è, il 25-26, quant'è? Manca 20 giorni più o meno.
29.
Sì, ma ci sono gli Spring Games. Ci sono gli Spring Games per ora. Gli Spring Games, le partite, le partite a molla primaverili, sì.
Vabbè, ne parleranno, ma li fanno prima del draft.
Sì, perché sono, non sono con quelli eleggibili.
Ah, ecco, si fa male proprio. Va bene, allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo a chiudere la puntata entro le 3 ore, quindi a questo punto saluto prima di tutto chi è stato con me stasera, quindi Mauro, Alberto, Mattia, Alessandro, Emanuele, Giorgio, Massimo e Giovanni. Come al solito noi ci si risente settimana prossima, poi ovvio che per il draft ci saranno,
come settimana prossima facciamo ancora una puntata
e faremo un ask puntata a questo punto. No, però c'erano anche le proposte delle squadre, non so quando è che le devono approvare i cambi regolamentari, so che ci sono alcune erano anche carine, altre vabbè, insomma era più che altro di regole di sui giocatori, il numero,
contratti.
Se vuole riposiamo, ma io credo che il nostro pubblico ci voglia, direttore, lei lo sa meglio di me. Quindi saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta, non so quanti sono, ma la scorsa erano una quarantina,
39.
Vabbè. E saluto qui ovviamente anche chi ci ascolterà sui vari podcast, su Spotify, Apple, cos'altro ho dimenticato?
Tutti gli altri,
tanto li conoscete voi meglio di me, quindi buonanotte a tutti quanti e una preparatevi per il draft, perché quest'anno ci sarà da divertirvi. Buonanotte.
Ah, c'è il draft?
Sì, hanno deciso di farlo quest'anno perché l'anno scorso si sono annoiati, quindi quest'anno hanno detto facciamo.